Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Una trentina di leader internazionali riuniti attorno a Trump. Ha siglato ieri in Egitto il piano per una pace a Gaza. Rimangono tanti però i nodi da sciogliere. Un'associazione contro la tratta degli esseri umani. Dalla sua costituzione è emersi in Vallese 28 casi in meno di 2 anni, più che in tutto il decennio precedente. Mondiale di calcio 2026, Svizzera fermata sul pari in Slovenia. Qualificazione rimandata a novembre per i rossocrociati. Si è concluso ieri sera a Sharm el-Sheikh in Egitto il vertice sulla fine del conflitto a Gaza. Una trentina di capi di Stato e di Governo di paesi arabi ed europei hanno discusso dei prossimi passi del piano di pace messo a punto dalla Casa Bianca. Il presidente Trump ha ringraziato tutti per l'impegno in quello che ha definito con enfasi un risultato storico e un nuovo futuro per il Medio Oriente. La cronaca con Vera Pelandini.
Una firma in mondovisione. Donald Trump e i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia sottoscrivono un accordo quali garanti del cessate il fuoco a Gaza. Trump è il protagonista assoluto, saluta uno ad uno i leader su un palco dove troneggia una grande scritta Peace 2025. Il presidente americano ringrazia tutti per l'impegno, parla di nuova era per il Medio Oriente. Sono i toni enfatici della retorica di questo momento, il suo momento. È lui l'artefice innegabile di questa vittoria diplomatica. Un cessate il fuoco che nelle ultime ore ha permesso la liberazione di ostaggi e prigionieri e una seppur caotica e parziale ripresa della distribuzione di aiuti umanitari nella striscia. A Sharm el-Sheikh il presidente americano vuole però anche guardare avanti, parla di fase 2 dell'accordo e strappa ai presenti un impegno per costruire una pace duratura. Intenzioni che verranno messe alla prova dei fatti sin da subito. Uno dei primi ostacoli è l'organizzazione del mantenimento della sicurezza nella striscia, dove Trump ha aperto ad un ruolo per Hamas come forza di polizia palestinese. Un altro segnale delle difficoltà di attuazione era già arrivato poche ore prima del vertice, quando Trump aveva fatto sapere di aver invitato, all'ultimo minuto, il premier israeliano Netanyahu. Immediata la reazione della Turchia, che ha minacciato di disertare l'incontro, costringendo Trump ad una marcia indietro. Piccoli grandi segnali degli ostacoli geopolitici che per gli esperti rimangono tutti da superare. La composizione del board chiamato a guidare la transizione a Gaza, il ruolo di Hamas, la deposizione delle armi. All'alba di quella che è stata definita una nuova era per il Medio Oriente, gli interrogativi rimangono più aperti che mai.
Fin qui dunque il racconto di quanto successo in Egitto, dove però non c'erano né il premier Netanyahu, come abbiamo sentito, né emissari di Hamas. Un accordo che punta ad una pace duratura, siglato dunque senza i principali protagonisti di questa guerra. Quali reazioni ci sono state da questi protagonisti assenti ieri? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Non ci sono state reazioni ufficiali di rilievo al vertice a Sharm el-Sheikh in Israele, inizialmente sicuramente anche perché sono in questi giorni ci sono le festività ebraiche e proprio la festività del Simchat HaTorah avrebbe spinto Netanyahu a non prendere parte al vertice, questo ufficialmente. In realtà Netanyahu non è andato in Egitto, un po' come si diceva, per le pressioni che sono venute da alcuni paesi, ma anche perché probabilmente temeva di ritrovarsi all'interno di un quadro dove diversi paesi erano lì anche per sostanzialmente sostenere l'idea anche della soluzione a due stati, quindi dello Stato di Palestina. Ed è proprio questo il punto. Il presidente americano Donald Trump parla adesso di fase 2 e di un Medio Oriente che potrebbe andare incontro ad un periodo di pace se soltanto volesse mettersi d'accordo tra i suoi tutti protagonisti per raggiungere quell'obiettivo, ma in realtà le cose non stanno esattamente così. E da parte sicuramente di Israele c'è l'intenzione di non cedere su alcuni punti fondamentali. Dall'altra parte c'è Hamas che farà di tutto per poter conservare un suo ruolo di primo piano all'interno della striscia e il passo fatto da Trump di poter concedere al movimento islamico la possibilità almeno di far parte della polizia di Gaza è già un successo per il movimento islamista.
Io vi ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato una nuova campagna per rispondere all'emergenza e sostenere gli sforzi di ricostruzione a Gaza. Le donazioni possono essere effettuate sul sito catenadellasolidarietà.ch o recandosi ad un ufficio postale segnalando il nome della raccolta, che è Crisi Umanitaria a Gaza. In Italia 3 carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e pompieri sono rimasti feriti in un'esplosione questa notte in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute a Castel d'Azzano per sgomberare un'abitazione quando c'è stata una deflagrazione. L'intero casolare di 2 piani è crollato, travolgendo chi si trovava sul posto. La casa era satura di gas e l'esplosione è stata innescata all'apertura della porta d'ingresso, secondo fonti vicine agli inquirenti. 2 fratelli, un uomo e una donna di circa 60 anni, sono stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre un terzo fratello è tuttora ricercato nella zona. Parliamo ora del colpo di Stato in Madagascar. Oggi dovrebbe essere fatta chiarezza sulla situazione che ha portato alla fuga dal paese del presidente Andry Rajoelina, che secondo fonti vicine all'opposizione avrebbe lasciato la capitale Antananarivo già domenica sera. Dubai o Parigi le possibili mete, mentre buona parte dell'esercito si prepara a prendere in mano le sorti del paese. Gli aggiornamenti con Freddy del Curatolo.
Ormai è certo, il Madagascar sta vivendo un altro colpo di Stato dopo quello che nel 2009 instaurò al potere l'ormai ex presidente Andry Rajoelina, che secondo l'opposizione, ma anche fonti vicine a quel che resta del suo governo, sarebbe già al sicuro all'estero ed altri membri del suo governo a Mauritius. Rajoelina aveva annunciato per ieri sera un discorso sulla rete televisiva nazionale, rimandato per ben 2 volte, perché i soldati dell'unità militare CAPSAT, la stessa che aveva portato al potere Rajoelina, hanno preso d'assedio i media di Antananarivo.
È apparso invece più tardi sui social spiegando di essere fuggito dopo un tentativo di assassinarlo, senza dire dove si trovi adesso e invitando i suoi concittadini a rispettare la Costituzione.
Erano stati proprio i militari a dare via al golpe, unendosi alle proteste dei giovani della generazione Z, che erano scesi in piazza dallo scorso 25 settembre per protestare contro il malgoverno, urlando slogan contro la corruzione dilagante e l'ormai cronica mancanza di acqua e corrente elettrica, e scontrandosi con la gendarmerie e con le forze di difesa. Inutile il tentativo disperato del presidente di dare più potere ai militari, nominando il generale Demosthenes Piculas, uno dei leader del CAPSAT, a capo delle forze armate nazionali. Intanto nella capitale la situazione sembra tornata alla normalità. Ieri i negozi hanno riaperto le serrande e la gente è radunata festante nella piazza principale, aspettando di sapere chi prenderà le redini del Madagascar, ascoltando le istanze della generazione Z, i cui leader hanno già chiesto di far parte del governo.
Nel nostro ultimo contributo ci occupiamo di tratta di esseri umani. In Vallese è bastato creare un nuovo dispositivo contro questo fenomeno per far emergere in soli 18 mesi più casi che in tutto il decennio precedente. I primi risultati sono stati presentati ieri, ce ne parla Lucia Mottini.
28 vittime identificate in meno di 2 anni. Sono in maggioranza donne, soprattutto africane e asiatiche, spesso obbligate a prostituirsi. È il caso di una donna migrante recuperata da un uomo in Italia con la promessa di un lavoro in Germania. Giunti in Vallese, l'ha costretta a prostituirsi, è però riuscita a sfuggirgli e a denunciarlo. David D'Andrés, direttore dell'associazione vallesana che coordina la lotta contro la tratta di esseri umani, cita anche il caso di un uomo obbligato a lavorare attraverso l'Europa in un furgoncino per cibo asiatico. Non tutto il lavoro nero rientra però nella categoria della tratta. Bisogna dimostrare la costrizione, ad esempio l'assenza di salario a causa di presunte spese, le minacce, il ritiro dei documenti d'identità. La struttura dell'associazione vallesana è molto piccola, 3 persone in tutto, un po' come l'associazione ticinese My Day, che fa parte della stessa piattaforma con Zurigo, Vaud e Ginevra. La sua forza sta nel supporto delle istituzioni sul terreno. 250 persone tra sindacati, polizia e settore sociale sono state formate per identificare le possibili vittime. E il loro sguardo, reso attento dall'associazione, ha permesso di far emergere un fenomeno finora sottovalutato in Vallese.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.